Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontegagnano Paiano. Appuntamento ogni mercoledì sera alle ore 20 con i quattro moschettieri e un ficcanaso. Rigorosamente live. Stay tuned.
Speciale Halloween.
Eccoci qua, buonasera e benvenuti come sempre al nostro consueto appuntamento del mercoledì con quattro moschettieri e un ficcanaso, dove solo su Radio Ponte
Regeneration.com e inizia questa puntata macabra all'insegna dell'Halloween, come avete potuto intendere dalla sigla elaborata dal nostro
una sigla che dice già tutto.
E dal primo pezzo, l'Halloween, come si dice in Francia, come
francese.
Si dice a Parigi, dei Les Residuos Plasmique, ad aprire appunto questa
questo speciale
la festa più spaventosa dell'anno, appunto.
Esatto.
Siamo sempre noi.
Siamo sempre noi. Joe, Ernesto C, Mr. Bob e il fantasma di Mimmosoft. Questa sera più che mai in tema.
E quindi c'è il fantasma di Mimmosoft. Allora possiamo dirlo, come dicevamo prima, io sono il conte Dracula, tu sei
Frankenstein.
E poi abbiamo l'uomo licantropo. Però Mr. Bob è licantropo proprio. Non so se tu lo sapevi, lo sveliamo ai nostri
ascoltatori. Sì, è un licantropo.
È un licantropo, quindi... è l'uomo lupo.
Anche di giorno.
È anche allupato.
Esatto, soprattutto. Bene, bene, bene.
Ricordiamo come sempre quali sono gli indirizzi attraverso cui potete seguirci stasera più che mai: www.radiopontegeneration.com. Devo richiamare Mr. Bob.
Sì, dobbiamo fare un richiamo, me ne sono accorto anch'io.
Che non ci ha connesso la diretta livecam. Provvederà tra poco. Si è pure incazzato.
Si è incazzato pure.
Allora, dal sito, vi ricordiamo, potete restare sempre aggiornati sulle nostre attività, seguirci in diretta livecam, scaricare l'app per smartphone e tablet con sistema operativo Android, per invece iPhone, iPad e tutti
i dispositivi Apple,
quindi con sistema operativo iOS. Siamo su TuneIn, quindi l'applicazione che potete scaricare benissimamente, quindi un'applicazione dedicata in cui trovate tutte le stazioni radio e trovate anche Radio Ponte Regeneration.
Esatto, è appunto una puntata tutta dedicata ad Halloween, quella di stasera, a cominciare dalla playlist. E stasera parliamo di leggende rock, ma non non solo di leggende rock nel senso che sono stati grandi musicisti,
importanti,
esatto,
e famosi e di successo,
ma proprio quelle leggende che aleggiano intorno alla stragrande maggioranza dei gruppi rock. Ma prima di questo ci ascoltiamo il prossimo pezzo, che è dei Supermarket,
che è dedicato a Mimmosoft.
È dedicato a Mimmosoft perché si intitola Ghost. Ed eccoci qui ritornati con Ghost, dopo questa canzone che si chiama Ghost. Ed entriamo proprio in tema Halloween con questa, con questo sottofondo dedicato, ecco, come ci porta
sì,
un po'.
Qui si ringrazia sempre
nei meandri.
La premiata ditta Joe, la sua sapiente regia.
Vabbè ragazzi,
così,
si fa
di
si fa il possibile, si fa il
avvolge
possibile.
Radio Ponte Regeneration, perché come annunciato appunto in questi giorni, nei giorni scorsi, parleremo di degli enigmi risolti, personaggi ambigui, i messaggi subliminali di cui è ricca la storia del rock in questa puntata dal gusto noir.
Esatto. E direi di cominciare proprio con uno dei gruppi forse più famosi della storia della musica, no?
Sì.
Parliamo dei Beatles.
Parliamo dei Beatles e in particolare di Sir Paul McCartney.
Esatto. È ormai, diciamo, nota quasi a tutti, no? La leggenda secondo cui Paul McCartney sarebbe morto in realtà in un incidente stradale
nel 1966.
Esatto. E in seguito sostituito da un sosia per tutta cioè la carriera restante con i Beatles e ovviamente per tutta la durata della sua carriera da solista.
Tra l'altro un sosia che lo, diciamo, poi si è andato a rassomigliarlo in tutto e per tutto.
Sì, pare
mancino come lui.
Esatto. E tra l'altro era un ex poliziotto, e pare che per assomigliare il più possibile a McCartney si sottopose anche degli interventi
di chirurgia.
Di chirurgia, esatto, che poi coincisero, siccome, insomma, diciamo, dopo questi interventi di chirurgia c'è voluto un periodo di fermo, no, per i Beatles, coinciso proprio con l'annuncio dei Beatles di non voler più tenere concerti dal vivo.
E che, se poi pensate, accompagnato anche ad uno stravolgimento di look dei Fab Four.
Esatto.
Che cominciarono a farsi crescere i capelli e a portare delle barbe.
Esatto.
Abbastanza folte, proprio, si dice, si vocifera, per occultare questo cambiamento e quindi facilitare l'adattamento di questo presunto sosia di Paul. Ma
esatto,
come tutte le leggende, devono essere alimentate da qualcosa.
Esatto,
devono...
infatti nessuno ha mai smentito o confermato la leggenda. Fatto sta che i Beatles non ne fecero mistero, lasciando
un po' di indizi
in tutti gli album che vennero pubblicati. C'è addirittura chi parla di un numero di telefono in cui si poteva telefonare.
Magical Mystery Tour, era possibile tra le righe risalire ad un numero di telefono, perché nel frattempo questa leggenda si era, questa diceria si era fatta spazio,
esatto,
quindi nell'immaginario e più che immaginario dei fan, che erano corsi alla ricerca di indizi. E a questo numero di telefono, che si rintraccia facilmente nella versione
vinile
di Magical Mystery Tour, si dice che addirittura una voce rispondeva: continua così, sei vicino alla risoluzione dell'enigma.
Esatto.
Ma altri indizi sono un po' disseminati in altri
album. Sono disseminati un po' dappertutto, a cominciare dall'album Sgt. Pepper's.
Se infatti Mr. Bob ci aiuta, vedi Bob, ponendo uno specchio
sì,
sulla gran cassa della foto presente sull'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, vi apparirà l'immagine simmetrica, ovviamente, nello specchio della scritta Lonely He Die, cioè
esatto,
è morto da solo.
Esatto.
Riferita sempre in maniera presunta a Paul,
esatto. E una canzone, anzi in realtà due canzoni dell'album Sgt. Pepper's si riferiscono a quel fatidico incidente. Parliamo di Lovely Rita, che appunto fa
Meet
parte il terz'ultimo pezzo di Sgt. Pepper's, se non erro, non mi vorrei sbagliare,
e l'ultimo,
esatto, è l'ultimo, che è A Day in the Life, in cui John Lennon canta, racconterebbe, insomma, nella canzone com'è la dinamica dell'incidente in cui era morto Paul McCartney.
He blew his mind out in a car, dice, cioè si fece saltare la testa fuori da un'auto. Quindi racconta di questo incidente dovuto, diciamo, a un mancato stop.
Esatto, perché didn't notice that lights is change, quindi non aveva visto la luce del semaforo. Quindi tutti indizi che portano, diciamo, a far capire, insomma, continuano ad alimentare questa leggenda. Tra l'altro, nel vinile c'era un'unica foto dei Beatles in primo piano, in cui l'unico di spalle è proprio Paul McCartney.
Esatto.
Perché pare proprio perché, insomma, nella foto di copertina, che è lontana, non si sarebbe notate le cicatrici, magari, e la fisionomia leggermente diversa. Invece in una foto in primo piano sarebbe stato molto più evidente.
Ma per qualche altro particolare, io direi qualche altro indizio, no? Ce lo riserviamo subito dopo il prossimo pezzo, Conte Dracula dei Tapage Nocturne. Tra poco per altri indizi sulla leggenda Paul is dead.
Dans les chaumières d'Europe centrale, on parle souvent, monsieur le comte, les goose d'ail suffisent plus. Sa gourmandise sera sa fin, car à cause d'une morsure de trop, il n'ose sortir de son tombeau. Oui, c'est le comte Dracula. De noir, rouge, écarlate. Je suis le comte Dracula. Pauvre mortel, tremble les bras. Le brouillard tombe sur la plaine. Ce soir, ma belle, tu seras ma reine. De mon tombeau, je pousse la dalle, car il me vient une petite fringale. L'odeur du sang qui vient à moi. Dans la nuit noire, je cherche ma proie. Je trouve ivre la présence. Entre ton cou, ma belle enfant. Dans la chair blanche, j'enfonce les crocs. De ma bouche, un sang bien chaud. Un petit cri, puis je m'interroge, pourquoi t'ai-je donc sucé la gorge? Le roi s'annonce, c'est le retour. Bizarre, mon vol se fait plus lourd. J'ai bien trop bu, je suis gonflé. Quelle solution peut-être ôter?
Conte Dracula, Tapage Nocturne. Vi ricordiamo sempre che i pezzi trasmessi su Radio Ponte Regeneration sono concessi in uso gratuito e legale da Jamendo.com. Il grande Joe per questa sera ha preparato una playlist a tema, una playlist tutta halloweeniana, quindi tutta noir. E ecco.
Ogni tanto ritorna
il fantasma dell'opera. E quindi tra Halloween abbiamo visto fantasmi, il Conte Dracula. Per i prossimi pezzi ci riserviamo mostri, zombie, scheletri. Quindi
sì, c'è di tutto, è vario.
Siamo bene. Continuiamo un po' il racconto, ad indagare su questa leggenda che nel mondo anglosassone va sotto il nome di PID, Paul is
Dead. Esatto, Paul is Dead. E continuiamo a parlare
sulla presunta morte di Paul McCartney.
Continuiamo a parlare degli indizi che i Beatles disseminarono negli album.
Parliamo del famosissimo Abbey Road.
Esatto, forse una delle copertine più famose dei Beatles, in cui si vedono i quattro Fab Four camminare in fila, in un ordine che non sembra, che a noi sembra casuale, ma in realtà
tanto casuale non è.
Perché?
Innanzitutto, Paul è l'unico dei quattro a trovarsi a piedi scalzi.
Esatto.
E con la sigaretta nella mano destra. Lui che era mancino e faceva tutto con la sinistra. Sigaretta, poi ecco che è accesa, simboleggia un po' come la candela lo scorrere del tempo.
Esatto.
Poi, per non parlare degli altri Beatles,
sì,
John Lennon, che aprirebbe questo corteo funebre, è vestito da prete.
Esatto, completamente di bianco.
Completamente di bianco. Ringo Starr invece è vestito come un impresario delle pompe funebri.
Esatto.
Quindi interamente di nero. Esatto. Potete confonderlo con Pascannella.
Praticamente sì. E poi c'è Paul, l'unico dei quattro scalzo. Scalzo perché pare che in Inghilterra, no, in alcune zone dell'Inghilterra, i morti vengano seppelliti senza scarpe. E poi infine c'è George vestito in panni tutto di jeans, no? Molto informale, che rappresenterebbe il becchino, no?
Quello portantino.
Il portantino, esatto.
E poi, se guardate oltre George, sullo sfondo noterete un maggiolone la cui targa è 29 if, cioè 29 anni se
sì,
fosse ancora vivo.
Esatto. Questa, diciamo, è ma sono alcuni degli indizi che
sì,
i più, diciamo, noti che ci vengono in mente, ma ce ne sono a bizzeffe. Paul McCartney poi in seguito
ha smentito più volte
questa tesi, facendo addirittura una copertina sulle stesse strisce pedonali di Abbey Road, con lui che viene tirato che porta al guinzaglio un cane. Che si chiamava proprio, l'album si chiamava Police Live, se non erro,
Police Live.
Sì, quindi ha smentito tutto. E d'altronde, diciamo, sarebbe difficile trovare, insomma, per quanto uno vuole essere sosia, ma trovare due menti.
Un altro Paul è veramente
quanto
complicato. Poi
difficile,
con il suo genio, per tutto quello che poi ha fatto, no? Dopo
esatto,
il 1966, diciamo che il sosia l'avrebbero scelto veramente bene, perché
esatto,
Paul ha avuto, quindi ha continuato la sua carriera, la grande,
esatto,
continua tutt'oggi, un giovane ragazzetto che salta ancora sul palco,
esatto,
canta, suona e,
come pochi,
e si diverte. Altri indizi ce ne sono, questi sono solo i più, diciamo,
sì,
diciamo, più rilevanti, ma altri ce ne sono inseriti addirittura in canzoni. Ma di questo ne parleremo quando tratteremo anche dei messaggi subliminali che sono,
esatto,
nascosti in alcune.
Chiaramente tracce. La rete è piena di informazioni riguardo questa leggenda, quindi per chi volesse anche approfondire ci si può insomma sbizzarrire. Hanno fatto
sì,
anche dei programmi italiani, se non mi sbaglio
Voyager,
esatto, che tratto, esatto, in una puntata proprio di questa leggenda, quindi per chi ha voglia di approfondire ci sono miliardi veramente di informazioni.
The Fabulous Scarecrow con Monster a continuare questa playlist tutta brivido.
With my eyes,
Monster. Eccolo.
Eccolo qui, il nostro...
nostro sottofondo.
Amico Loop. Bene, e dall'Inghilterra degli anni 60 ci spostiamo invece nell'America degli anni 20.
Quindi del primo Novecento.
Esatto, del primo Novecento, e torniamo un pochettino indietro con quella che è comunemente definita la musica del diavolo.
Ovvero?
Ovvero il blues. E parliamo di una delle figure di maggior spicco del blues, che è stato Robert Johnson.
Sono tutto orecchi.
Vado?
Gio, perché tu sei un maestro in questo.
Robert Johnson nacque nel 1911 nel Mississippi. Qui cominciò a suonare apprendendo i primi rudimenti da due bluesmen di successo, Charlie Patton e Willie Brown.
E fin qui
niente di... Si sposò all'età di 17 anni, quindi un'età di matrimonio molto comune per l'epoca.
Ma soprattutto 17 anni.
Esatto. Ma la moglie morì di parto l'anno successivo. Da quel momento in poi Johnson si immerse sempre di più nella musica, ma non era affatto un prodigio, anzi sembra che non avesse proprio alcuna dote particolare, no? Pare che, secondo le testimonianze dell'epoca, non fosse molto bravo a suonare la chitarra, anzi. In seguito smise il suo lavoro di contadino, quindi lavorava nelle piantagioni di cotone, e cominciò a girovagare.
Dopodiché, si legge nel suo racconto, finì a Hazelhurst, Mississippi, sì, la sua città natale, dove trovò il suo vero mentore, uno sconosciuto bluesman di nome Ike Zinneman. Zinneman amava raccontare che aveva imparato a suonare la chitarra di notte al cimitero tra le tombe, tanto che alcuni lo credevano Satana. Chiunque fosse, Zinneman fu un ottimo maestro per Johnson.
Dopo un anno di dopo un anno passato a girovagare, Robert Johnson tornò nella sua città, Robinsonville, dove Sonhouse, quindi Sonhouse, uno dei grandissimi musicisti blues, rimasero molto stupiti dal suo grande miglioramento. Insomma, in pochissimo tempo divenne molto abile sia come chitarrista che come cantante. Da quel momento in poi Johnson suonò continuamente per il resto della sua vita, viaggiando per il sud e costruendosi rapidamente una solida reputazione di musicista, gran bevitore e donnaiolo.
Tra il 36 e il 37 incise circa 30 brani, molti dei quali entrati nella leggenda del blues: Sweet Home Chicago, Crossroad Blues, Me and Devil Blues, e riprese più volte da quasi tutti i maestri del blues odierno. Nonostante questa breve carriera, lui va il merito di aver tracciato la rotta che il blues poi avrebbe preso negli anni a venire, compreso ogni segmento di questo genere che poi andò a confluire nel rock and roll.
La sua vita tormentata dalle donne, dall'alcol e dalla povertà si spense di colpo nel 1938, all'età di 27 anni. Diciamo, fu il primo, no, ad inaugurare
la serie dei morti illustri a 27 anni.
Esatto. In circostanze però non troppo chiare. Infatti, per alcuni la causa della morte è da addebitare ad un marito geloso che pare gli avvelenò il whisky perché sospettava di una tresca del bluesman con la propria moglie. Per altri invece, molto più semplicemente, il diavolo era tornato per riprendersi la sua anima.
Oh no, not again. Oh my, oh my, oh my goodness gracious.
Oh, oh yeah.
Collecting lies, such a fool. Look at me, I can see I'm everything you wanna be.
You remind me of something.
Zombie the Scare Bears, un titolo che ricorda una famosissima canzone dei Cranberries.
Sì,
sempre,
infatti.
Che appunto riprendeva, dice, nella mia mente vedo solo zombie. E quindi ritorna in un ideale, ecco,
sì.
Playlist halloweeniana. Ci avrei inserito anche Zombie dei Cranberries,
esatto.
Ma ritorniamo a parlare del patto con il diavolo di Robert Johnson. Infatti nessuno riusciva a spiegarsi come Robert Johnson avesse potuto, diciamo così, sviluppare una capacità così sorprendente, sorprendente da un punto di vista della tecnica, in così poco tempo. È strano come un musicista così poco presente sulla scena musicale, molto spesso nell'ombra, sia riuscito ad entrare così nella storia della musica blues. Nacque la voce che avesse fatto appunto un patto con il diavolo e che la sua anima, in cambio della dote di musicista e cantante blues.
Esatto, in effetti tutta la vita, la breve vita di Robert Johnson è avvolta nel mistero, e anche le, come abbiamo visto, le circostanze della sua morte sono poco chiare. Come poi, se non bastasse, le sue canzoni non sono per niente strane a riferimenti satanici. Infatti, di questo incontro con il diavolo Robert Johnson ne parla in uno dei brani più celebri, che è Crossroads Blues. Infatti pare che in questo brano lui abbia, si sia trovato a un certo punto, abbia incontrato il diavolo ad un incrocio, no? Crossroad significa incrocio.
Un incrocio.
Esatto.
Poi anche gli incroci, comunque, tra l'altro, scusami Giuseppe, interrompo,
fai.
Anche nella credenza classica, antica, del mondo antico, l'incrocio è sempre associato a Satana.
Sì, esatto. E in questo Crossroad Blues, infatti, il tono è oscuro, impaurito e disperato, e racconta appunto di un uomo ad un punto di non ritorno. Una delle chiavi di lettura più note è quella secondo cui si tratta di una sorta di preghiera e di richiesta di perdono al Signore per aver venduto l'anima al diavolo in un incrocio. Infatti, comincia proprio così: sono andato al crocevia, sono caduto in ginocchio, ho chiesto al Signore lassù, abbi pietà, risparmia il povero Bob, ti prego.
Of the Lord, years of fake sympathy. It made them all happy, they got what they wanted. He still lies there, so stranded. Then came the wild dogs, followed by the vultures. Horrific banquet left no room for the sands. When they were done, then the sun started bleaching. Yeah. from the preachers, found happiness in the comfort of dance. A skeleton rises, now content and beaming, once in line he's set free. Before he could embrace the splendor of living, parades of people began filling his head with the envious words and the meaningless phrases. What a way he seems to be
su Radio Ponte Regeneration, in questo speciale Halloween dedicato a tutti i misteri risolti della storia del rock. Ne approfitto per salutare gli amici all'ascolto. Antonio, che ci sta seguendo da TuneIn Radio, sempre presente. Gianluca, Marco De Simone, che ci ha scritto anche su Facebook. Siamo contenti che anche lui apprezza è molto affascinato dalla teoria del Paul is dead, del PID. Un saluto a Marco, ma anche agli amici che ogni settimana ci vengono a trovare, sì, fisicamente in, esatto, redazione. Quindi un saluto a Peppe Bisogno, che è sopraggiunto ed è qui con noi a godersi la puntata live, rigorosamente live.
E parliamo, ritorniamo in Inghilterra e parliamo dei Rolling Stones. Brian Jones è il membro fondatore, appunto, di due gruppi. Uno sono i Rolling Stones e l'altro i J27, ovvero quel gruppo di superstar del rock morti alla giovane età di 27 anni: Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix. Ragazzi morti nella leggenda per cause diverse l'uno dall'altro, ma ognuna avvelata da un lieve alone di mistero. Nel caso di Brian Jones, il velo diventa un sudario nero, pesante ed opprimente.
Infatti era lui, John, un fan prodigio della musica, la vera anima delle pietre rotolanti, ed è lui che ha incarnato fino alla morte il cliché del gruppo inglese: violenza, droga, sesso, anarchia, fino al fatidico 2 luglio 1969, quando viene ritrovato nella sua piscina morto.
Si lascia la cronaca e si entra nella leggenda quando si tira in ballo l'oscuro protettore dei Rolling Stones, Satana. La leggenda vuole che il povero Brian venne sacrificato a Lucifero dall'invidioso Mick Jagger in cambio del successo eterno. Sarebbe stato infatti proprio Jagger l'artefice della morte del suo ex compagno, aiutato da Anita Pallenberg, che era l'ex ragazza di Brian e praticante di magia nera.
Beh, il successo eterno, quindi, Mick Jagger
L'ha avuto, esatto.
Ma passiamo all'altro componente dei J27,
esatto,
Jim Morrison.
Sì,
Jim Morrison il 3 luglio, appunto, del 1971 muore a soli 27 anni a Parigi, e generando da quel momento, appunto, un'infinità di voci e false notizie circa le modalità o la veridicità della sua scomparsa. Le cause della morte sono tuttora non chiare. Il suo corpo fu semplicemente ritrovato dalla fidanzata Pamela Carson, immerso nella vasca da bagno con un rivolo di sangue che scendeva dal naso.
L'assurda fretta con la quale fu chiusa la sua morte improvvisa fu anche la scintilla che alimentò i dubbi reali, i dubbi sulla sua reale morte. Infatti nessuno, oltre alla stessa Pamela e al medico che firmò il certificato di morte, riuscì a vedere la salma. Pare infatti che negli ultimi anni della sua vita Jim si era trasferito a Parigi, nella Villa Lumière, perché ne aveva abbastanza dei Doors e della California. Voleva costruirsi una nuova vita come poeta.
La cerimonia funebre fu celebrata frettolosamente, senza cerimoniere e senza preghiere. Solo dopo qualche settimana i custodi del cimitero Pierre Lachaise apposero sulla lapide una targa con il suo nome.
Esatto. I dubbi sulla sua morte non sono mai stati tuttavia ritenuti così importanti da indurre la magistratura ad aprire un caso sulla sua scomparsa. E d'altronde l'unica testimone degli eventi essa era proprio Pamela, che morì nel 1974 per overdose. Fatto sta che gli altri componenti del gruppo si stupirono quando videro una bara fuori misura, sostenendo che lì dentro non poteva esserci il loro defunto amico.
E per una grande bara ci vuole un grande scheletro. Skeleton dei Tula.
Uncle Dave and the Zombie Attack dei Going Command.
Mi devi scusare.
No, vabbè, figurati.
Joe, ma il riferimento, il collegamento bara scheletro mi è venuto.
Ti è venuto in mente, cioè ti è venuto così.
Naturale.
Per associazione.
Esattamente. E diciamo che ci lasciamo questi ultimi minuti,
sì, questi ultimi 10 minuti
di questo speciale halloweeniano, dedicandolo ai messaggi, come diciamo, subliminali, che sono nascosti esatto. in molti album, in molti pezzi,
sì, molti pezzi
che si ritrovano nella storia del rock, sì, molto, molto famosi tra le altre cose. E i messaggi subliminali dobbiamo un attimo, secondo me,
sì,
specificare, sì, che possono essere di diverso tipo: visivi, verbali, ed entrano, questa è la loro caratteristica, nelle persone, nell'ascoltatore, in una maniera assai sottile, usando appunto come punto d'ingresso il subconscio. Infatti,
sì,
subliminale significa sotto il livello, che vuol dire, cioè, proprio per indicare le attività che sono svolte dalla mente ad un livello che si trova al di sotto di quello della coscienza.
Esatto.
Un po' sotto la coscienza,
sotto, sì,
avvengono un po', se mi permetti di specificare, tutte le funzioni dell'organismo umano, cioè quelle viscerali.
Certo, sì.
La digestione, che tu direttamente
non
comandi.
Nessuno però aveva pensato che essi potessero essere utilizzati nell'ambito della produzione dei dischi, delle cassette e di altro materiale relativo alla produzione musicale.
Si pensi che la prima denuncia del fenomeno è stato fatto da un pastore, quindi da un religioso, Gary Greenwald, ex musicista rock, che ha segnalato la loro presenza in alcuni dischi popolari tra la gioventù. Fondamentalmente questi messaggi contengono delle direttive atte a promuovere l'utilizzo di sostanze stupefacenti, di musica rock, di sesso e di altre attività tendenti ad abbassare l'uomo a peggior livello animale.
Le tecniche impiegate per installare un messaggio subliminale sono molte e svariate. Si passa dai suoni così bassi da non essere udibili, ai messaggi registrati in senso inverso, dalle luci che si alternano con studiata intermittenza, ai simboli posti in modo strategico sugli astucci dei dischi e delle cassette.
Come abbiamo visto, per esempio, no?
Prima, esatto.
Sulle alcune copertine di diversi degli album prima dei Beatles.
Sì.
E appunto nel caso dei dischi i messaggi nel caso dei dischi di musica rock, i messaggi sono stati inseriti al contrario, cosiddetti inseriti in maniera reverse, no?
Reverse, esatto.
Si possono udire soltanto facendo girare il disco al contrario, o meglio ancora registrando il brano su un nastro e facendo poi scorrere il nastro in modo che il brano inizi dalla fine e vada verso il principio. Ovviamente questo nel mondo analogico,
esatto,
ormai obsoleto, digitalmente è possibile reperire in rete dei programmi,
sì,
che permettono di eseguire in reverse.
Esatto. Anche il classico registratore di suoni di Windows poteva,
sì,
servire. Noi l'abbiamo fatto, vero?
Noi l'abbiamo fatto,
abbiamo fatto questo esperimento
per alcuni dei pezzi di cui vi parleremo, e siamo rimasti davvero
scioccati. Sì,
sì. Siamo
del lupo mannaro, del licantropo.
E quindi restiamo nell'ambito della musica del diavolo.
Esatto, sì,
del diavolo,
sì.
Con il blues, e quindi restiamo in tema. Quindi parlavamo dei messaggi subliminali che possono essere nascosti all'interno dei dischi, delle canzoni. E ci sono brani famosissimi in cui ciò avviene, in cui vengono inseriti questi messaggi registrati,
sì,
al contrario, e quindi udibili solo riproducendo il disco al contrario, la traccia al contrario. Per esempio, Joe, inauguriamo le danze.
Sì, inauguriamo le danze con un pezzo famosissimo che è Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Ascoltando a ritroso la strofa che dice "And the voices of twos who stand looking", quindi "e le voci di coloro che in piedi mi guardano", si potrà invece sentire "I've got to live for Satan", io devo vivere per Satana.
E poi il pezzo dove personalmente ho appurato,
appurato
con le mie orecchie la presenza di questo messaggio è che è Revolution Number 9 dei Beatles, inserito nel White Album, un pezzo assurdo che è,
sì,
una cozzaglia di suoni per 10 minuti che poteva partorire solo la mente di John Lennon. Iniziando l'ascolto con il contagiri messo a 0, arrivati a 7, proseguendo sino a 7:13, si può, notate anche la numerologia, si può sentire il numero 9 una decina di volte,
sì,
quindi in cui John Lennon, perché la sua voce ripete number 9 decina di volte. Ascoltando a ritroso si potrà udire questa voce inquietante che fa turn me on that man, eccitami sessualmente
uomo morto.
E veramente fa rabbrividire, bruttissimo.
Sì. Torniamo invece ad un altro grande gruppo, parliamo di Queen, e ascoltando a ritroso la frase "Another one bites the dust", quindi del pezzo famosissimo, che significa in italiano "un altro ancora sta mordendo la polvere", si potrà udire "start to smoke marijuana", ossia inizia a fumare marijuana.
Però questo è, diciamo,
un messaggio un po' più innocente, se vogliamo.
"When Electricity Come to Arkansas" dei Black Oak Arkansas. In questo disco si sentono degli urli e delle parole incomprensibili che ascoltate a ritroso propongono il messaggio "Satana, Satana, egli è Dio".
Mm-hmm.
Quindi molto più diretto.
Diretto. Come diretto è il disco del Dorado del gruppo Elo, in cui vi è contenuto un messaggio chiaramente blasfemo che diventa appunto udibile soltanto suonando il disco, come dicevamo prima, al contrario. Il messaggio dice: He is the nasty one, Christ the infernal. È lui il cattivo, il Cristo infernale. Quindi molto diretto, direi, eh?
Sì, veramente. Quindi c'è da rabbrividire. E quindi direi che con questo concludiamo, no, questa nostra rassegna dedicata ai messaggi
piccola.
Infatti cogliamo pure l'invito di Marco, che era all'ascolto. Diceva: se vi va, ci proponeva di fare una super speciale, una super puntatona dedicata ai vari misteri risolti della storia del rock, in quanto anche lui ne
è un appassionato
e ne un cultore. Ci ascoltiamo il prossimo pezzo e ci ritroviamo tra pochissimo per i saluti finali.
Sì, ci ascoltiamo Frankenstein dei St. Creel. E quindi siamo purtroppo già alla fine di questa puntata Halloween.
Infatti non ci siamo fatti mancare niente.
No,
abbiamo visto i misteri irrisolti della storia del rock, morti misteriose, presunte morti,
sì,
messaggi subliminali. E poi nella nostra playlist tutta halloweeniana: fantasmi, Conte Dracula, mostri, zombie, scheletri, Frankenstein. Dopo ci abbiamo il vampiro. Concludiamo così la nostra playlist. E quindi Quattro Moschettieri ed un ficcanaso per questa settimana giunge al termine, alla chiusura di questo speciale dedicato ad Halloween. Vi rimandiamo all'appuntamento di domani sera, ore 20, altrettanto halloweeniano, con Mr. Bob e il secondo capitolo, diciamo così, del suo seconda serie del suo Silenzio in Sala.
Esatto.
Ho sbagliato qualcosa? Seconda stagione, scusami. Infatti volevo dire, mi mancava, è sempre pronto a bacchettare.
Sì, bacchettare, quello è un bacchettatore.
Ce l'hai ancora la sua sigla?
La sua sigla? Dovrei. No, non ce l'ho più.
Vabbè, l'ascolterete domani in Silenzio in Sala, alle prese con It, la miniserie televisiva che ha come protagonista un essere alieno che si trasforma in quelle che sono le paure delle sue vittime, uccidendole, tratto dal romanzo di Stephen King. Altrettanto celeberno.
Assolutamente sì.
Quindi una puntata anche quella di domani da non perdere, Poi venerdì sera, la serata di Halloween, abbiamo appuntamento con Battito Granata, quindi tutte le notizie sulla Salernitana e sul campionato di Lega Pro, e concludiamo sempre alla grande sabato sera con Jazziamo, rubrica dedicata al jazz. A cura del nostro Joe. Quindi fantastica serata quella con voi su Radio Ponte Regeneration. Ernesto C,
Joe, Mr. Bob e il fantasma di Mimosoft vi danno appuntamento alla settimana prossima, sempre qui su Radio Ponte Regeneration.
Music Freedom.